Allora, oggi facciamo una via di mezzo, nel senso che farò un'oretta di lezione per proseguire un attimo quello che abbiamo detto anche ieri. Ah, dico quello che abbiamo detto anche ieri a proposito di Cartesio e del paradigma occidentale. Dopodiché, nella seconda ora facciamo un primo lavoro di gruppo, verifica. Nel senso che vi dividerò in gruppi, anzi vi dividerete in gruppi di 5-7 persone massimo, e comincerete a progettare una presentazione PowerPoint che spieghi quello che abbiamo fatto fino adesso. Perché ieri ho parlato, va bene, forse mi sarò fatto capire, però preferirei vedere che cosa ne è venuto fuori prima di constatarlo agli esami, che non è una cosa che mi diverte particolarmente. Siccome questa settimana abbiamo anche un sacco di tempo libero perché il giovedì è festa, quindi per quanto mi riguarda, insomma, abbiamo una settimana di tempo, chi volesse poi realizzare il PowerPoint è ovviamente il benvenuto. Tra l'altro realizza il PowerPoint e ce lo presenta pure, visto che si chiamano presentazioni, viene fatto ad hoc. Sono attività che non valuto. Quindi sono attività che usiamo per, come dire, gestione interna di comprensione, per vostro allenamento, eccetera, eccetera, eccetera. E vediamo che ne viene fuori, fondamentalmente. Intendiamola come una verifica a un terzo di corso, perché più o meno lì stiamo. Ci sono domande per quello che abbiamo detto ieri? No.
Allora, abbiamo parlato di etica, quella con la quale bisognerebbe confrontarsi prima di fare quello che facciamo. La domanda è: l'etica nostra, da cosa deriva? Per chi dice che è giusta? Cioè, la nostra etica non è uguale a quella all'etica di altre culture, però la nostra da chi è data principalmente?
L'etica in linea di massima dovrebbe derivare da quello che è il set di valori condiviso in una cultura, in un certo senso, che può essere più o meno sfumato, può essere più o meno complesso, ma comunque rivela un'analisi abbastanza attenta, un fondo comune di convinzioni su quello che è giusto e che è sbagliato. Una cultura è fondamentalmente questo. Una cultura è fondamentalmente un insieme di idee, prescrizioni e orientamenti su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Prendiamo per esempio la situazione attuale, io cerco di essere il più oggettivo possibile, anche se non è che mi riesca moltissimo, però diciamo che in linea di massima, prescindendo dagli esempi più concreti e più evidenti, quello che noi vediamo oggi è una forma quasi anomica alla Merton tra ciò che viene percepito e ciò che viene vissuto, nel senso che noi vediamo dei comportamenti, come dicevamo ieri, se vogliamo usare le categorie, che sono in armonia con la categoria weberiana dell'azione rispetto allo scopo, azione razionale rispetto allo scopo. L'azione razionale rispetto allo scopo, come vi ho detto ieri, non ha preoccupazioni etiche. Per cui l'affarista, non so, facciamo un esempio diverso dall'ambiente, tanto per non restare sempre nella stessa storia, anche se questa sarebbe sociologia dell'ambiente, quindi. Però comunque l'affarista, per esempio, come è successo con la Krupp a Torino qualche anno fa. L'affarista che non ricarica gli estintori perché tanto l'azienda sta andando in dismissione e quindi non vede perché sprecare soldi per ricaricare degli estintori per pochi mesi e poi gli estintori servirebbero e c'è gente che muore. Da un punto di vista dell'azione razionale rispetto allo scopo va bene. Però questa cosa a noi in qualche misura non ci sta bene. È lì il problema, perché noi da qualche parte sentiamo che c'è qualcosa di sbagliato in questo. Anche se professiamo quest'idea che il lucro sia l'unico senso della nostra vita ed è un qualcosa su cui vi invito a riflettere, perché io ovviamente, e lo chiarisco per l'ennesima volta, io non è che voglio convincervi, io vorrei soltanto fare in modo che voi pensiate. Se poi pensate che sia giusto, non è un problema per me. Ma quello che non piace è che la gente si adegui a delle linee di comportamento sulle quali non ha mai sprecato un attimo di riflessione e ritenga che sono giuste così, per grazia ricevuta, o sempre utilizzando l'azione di Weber, perché sono azioni tradizionali, perché i miei pensano così, perché tutti pensano così, perché si pensa così. Non vuol dire niente quello che si pensa. si può sbagliare in tanti milioni, questo è un punto di vista abbastanza evidente. Allora il problema è qui. Nel momento in cui noi non siamo d'accordo con ciò che facciamo, che è più o meno ciò che ci succede, ovvero sia nel momento in cui riteniamo che qualcuno che ha fatto una cosa che sarebbe condivisibile secondo quelli che riteniamo essere i nostri orientamenti, ma che poi non lo è con quelli che sono i nostri orientamenti profondi, ci scontriamo con un problema etico. E lì, come dicevo l'altro giorno, non c'è tanto da chiedere informazioni altrove, non c'è da informarsi con gli scienziati non sono in grado di risolvere il problema etico. Ed era questo ciò che voleva dire Weber, come vi dicevo ieri, quando diceva: se volete la predica andate dal prete. Cioè, non chiedete a me ciò che è giusto, perché io non lo so. O meglio, non ve lo posso dimostrare. Ciò che è giusto dovremmo trovarlo noi, in noi. Ed è un problema di orientamento. Quindi torniamo in qualche misura a quello che vi ho accennato di Acecla. Orientarsi vuol dire sapersi dirigere verso qualcosa. E questo qualcosa verso cui ci dirigiamo, in linea di massima, è un valore, un insieme di valori, un'idea forte, un'utopia, un desiderio, qualcosa che funziona un po' da stella polare. Non è casuale che noi usiamo, come vedete, queste espressioni geografico-spaziali per descrivere il nostro modo di vivere. Quando noi parliamo della società, quando noi parliamo del nostro comportamento, quando noi parliamo di come siamo e cosa vorremmo fare, usiamo quasi sempre delle metafore spaziali. Lo stesso discorso dell'orientamento non significa che voi, come forse farete col PPA, vi trovate in mezzo a una foresta e dovete uscirne, per quanto anche, ma non solo. Questo è proprio un classico termine in cui l'et et è fondamentale, perché vi ricordo che la Divina Commedia comincia con: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ma non voleva dire che stava in mezzo alla foresta, voleva semplicemente dire che la vita è come trovarsi nella foresta, è come seguire un cammino. Quindi ci sono delle fortissime attinenze tra lo spazio e il nostro modo di vivere. Non è casuale che noi si usi la metafora dello spazio sociale, lo saprete, suppongo. Lo spazio sociale è interamente costruito attraverso delle strategie di comprensione che hanno a che fare con delle metafore spaziali: la vicinanza e la lontananza tra soggetti, l'arrampicatore sociale che sale lungo la scala sociale, colui che cade dalle stalle alle stelle e viceversa. Sono tutte immagini che cercano di spiegare il nostro modo di metterci in relazione gli uni con gli altri attraverso delle equivalenze spaziali, perché noi lo spazio lo capiamo. Anche se Cartesio ci dice che siamo res extensa, res cogitans, noi di fatto siamo molto più corporei di quanto non sembri. E quindi questo tipo di ragionamento lo capiamo molto meglio, anche se è figurato, anche se non è vero, anche se c'è lo spazio virtuale, anche se ci sono tutta una serie di cose che sembrano prescindere dallo spazio, ma di fatto ne traggono senso. Lo spazio virtuale senza il concetto di spazio a monte non vorrebbe dire nulla. Lo spazio sociale senza il concetto di spazio a monte non significherebbe niente. Allora noi cerchiamo di capirci, cerchiamo di spiegarci, cerchiamo di orientarci attraverso queste strategie. Però l'orientamento, come dicevo, quindi il avere un ideale, avere una stella polare, significa saper dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, a prescindere dagli eventuali supporti della scienza, degli eventuali discorsi mirati che possono essere o meno fatti, a prescindere spesso anche dai propri interessi. E questo è qualcosa che è un po' difficile comprendere oggi, però di fatto è così che funziona. Tutto ciò che ha a che fare con l'azione razionale rispetto al valore, quella di cui parlavamo ieri, è qualcosa che va a detrimento degli interessi economici. Però la domanda è: posso vivere soltanto con dei valori economici? Se ritengo di sì, è giusto che chi può mi freghi, e sarò io il primo a cercare di fregare gli altri, in concorrenza, no? Quello che si dice oggi come oggi, il clima generale del tempo. Ma poi non devo lamentarmi se mi fregano, perché è troppo comodo. Se sono d'accordo con quel punto di vista, accetto, rubo quando posso e mi viene rubato quando non riesco a fare diversamente. Non c'è più un problema etico, perché se non c'è l'etica, l'appropriazione di denaro e il furto sono difficilmente distinguibili, tanto per dirne una. tutto qui. Quindi se non c'è l'etica io riesco a fare a malapena delle distinzioni. Il miliardario di un tipo e il miliardario di un altro sono uguali, probabilmente positivi, se non c'è l'etica. Questa è una cosa che sarebbe interessante che prendeste in conto. Per cui, ripeto, il problema dell'etica è un problema che si incardina in quelle che sono le convinzioni profonde di una cultura. La nostra cultura, fortunatamente o sfortunatamente come preferite, per quanto per molti versi abbia perso una serie di riferimenti valoriali forti, molti altri li conserva ancora profondamente in sé. E quindi ci troviamo a non essere d'accordo con dei comportamenti che, se descritti razionalmente, non fanno una piega. Quello è il problema. Non fanno una piega perché ce l'hanno talmente venduti e rivenduti come unici comportamenti pensabili che ci pare che ormai non se ne possa prescindere. Però tenete presente, come vi dicevo, che nella storia dell'uomo una monocrazia assoluta come quella che abbiamo oggi sul lucro non c'è mai stata. Mai. Siamo gli unici, siamo i soli che ragionano esclusivamente in termini di denaro e di ritorno concreto da bottegai, come avrebbe detto Simmel in certi passaggi. Quindi questo può essere... Oh, bene. Caput. Scusate. Mi sa che le batterie sono scariche, così a occhio. Metti che ci mancherebbe. Allora, questo per quanto riguarda, come dicevo, risposto? Per quanto riguarda la questione etica. Allora, adesso quindi comincerò a farvi lezione su quello che deriva dall'impostazione cartesiana. Tenete presente che trovate tutto questo discorso sempre nel testo Nei Sette Saperi, adesso vi dico anche dove, e con questo credo che in larga misura i presupposti epistemologici del nostro corso siano esauriti. Se c'è qualcosa da chiarire, ovviamente vi invito a farlo, a chiedermelo anzi. Tenete presente che la settimana prossima abbiamo dunque, lunedì e martedì lezione normale, giovedì invece ospitiamo un cineforum nel nostro corso, mentre io faccio 2 ore di lezione di generale per chi fosse interessato del primo anno, perché c'è stato un piccolo, come dire, piccolo problema all'esame, probabilmente l'avrete sentito, però ci sono buone possibilità che si continui a parlare di Morin e di discorsi di questo genere, perché l'ho adottato anche lì. Per cui se vi interessa venire, facciamo lezione in aula cinema dall'1 alle 3 il giovedì, e dalle 3 alle 5 c'è il cineforum, quindi sono comunque nostre ore di lezione. Allora, no, grazie. Come si chiama? Allora, per chi ci segue in audio, le slide dovrebbero chiamarsi neuroscienze, poi controllerò meglio perché non so se il nome è lo stesso che c'è sul sito. Le trovate nella pagina delle risorse dell'anno. Avete visto che abbiamo cambiato anche il look di sociologica, non so se vi è capitato, ma abbiamo fatto un piccolo restyling del sito. Dovrebbe essere più leggibile e più semplice da accedere, per cui insomma dovrebbe andar benino. Purtroppo, stando qui, mi tocca rimanere qua sopra, per cui abbiate un attimo di pazienza per oggi. Allora, come vi dicevo l'altra volta, la divisione tra res cogitans res extensa ha un suo, ha una serie di difficoltà. Noi la prendiamo regolarmente come ovvia, come vi ho detto piuttosto spesso, noi accettiamo le cose così, at face value, come dicono gli inglesi, ma non è ovvia per niente, nel senso che se effettivamente c'è una divisione, il problema è come fanno a comunicare l'una e l'altra. Come vi dicevo ieri, non è assolutamente ovvio che il fatto che io pensi alza un braccio corrisponda anche al gesto alza un braccio. Se sono due entità separate, la mia anima e il mio corpo, devo escogitare un sistema attraverso il quale comunichino. Quando lo fanno presente a Cartesio, Cartesio comincia a porsi il problema, che effettivamente è un problema, e risolve in un certo senso, come vedete, con la ghiandola pineale, che oggi chiamiamo epifisi, che è una, se non sbaglio, l'unica, una delle pochissime strutture del corpo ad essere simmetrica, ovvero si è posta sull'asse che divide il corpo in due parti. Per cui dal punto di vista cartesiano è il luogo perfetto, visto che è geometricamente perfetta da questo punto di vista, per assicurare un contatto tra res cogitans e res extensa. Quindi, secondo Cartesio, il percepire un oggetto, il pensare un qualunque tipo di cosa, implica un passaggio di dati, diciamo, parlando in modo moderno, tra, attraverso l'epifisi, in modo che appunto la res cogitans possa dare disposizioni alla res extensa. Questo per farvi capire quanto effettivamente non sia ovvio il ragionamento filosofico, nel senso il ragionamento, o comunque il ragionamento filosofico va a comportare una serie di conseguenze con le quali spesso e volentieri noi non facciamo i conti, no? Come vi dicevo, per esempio, l'azione razionale rispetto allo scopo, aderire a questo modello d'azione porta con sé delle conseguenze. Non posso far finta che mi piacciono i presupposti ma poi non mi piacciono le conseguenze, dovrebbe piacermi tutto perché una cosa funzioni bene. Cartesio si trova a dover gestire questa difficoltà. Altri suoi epigoni risolvono in modo anche più rocambolesco, si chiamano occasionalisti, ve lo racconto più che altro per cronaca. Per mantenere pura questa divisione, quindi per evitare qualunque tipo di contatto realmente tra res cogitans e res extensa, ricorrono all'intervento di Dio, il quale Dio si trova quindi particolarmente impegnato, perché con 7 miliardi e rotti di persone che tutte pensano di fare cose contemporaneamente, lui dovrebbe essere per ognuno pronto a dire: oh, alza un braccio, puff, alziamo il braccio a quello, alziamo il braccio a quell'altro, quello si annoia, quello sbadiglia. Non è proprio ovvio come discorso, però come vedete, per riuscire a risolvere questi problemi teorici spesso e volentieri si scelgono delle strade abbastanza tortuose. Nella fattispecie l'occasionalismo non ha avuto fortuna, ringraziando Dio. Anche questo tipo d'approccio non è che sia andato benissimo, se vogliamo, ma strada facendo ha incontrato altre elaborazioni teoriche che gli sono tornate piuttosto comode. Vi faccio presente che qui c'è un discorso abbastanza interessante da fare, nel senso che noi continuiamo a pensare che, come vi ho detto l'altro giorno, le scoperte scientifiche abbiano una loro ineluttabilità, no? Nel senso che la scienza l'ha scoperto e quindi è così. Però noi potremmo anche pensare in un altro modo, ovvero sia potremmo pensare che noi scopriamo ciò che cerchiamo, ovvero sia che le scoperte scientifiche prendono una certa forma e si occupano di certi argomenti perché la mente che le concepisce è già di suo influenzata in questo modo, come vi dicevo l'altro giorno, no? Non è che la mente è neutra, la mente già ha delle sue convinzioni, ha dei suoi valori, delle sue idee forti, ed è con quelle che si muove nel mondo, quindi trova cose che sono coerenti con quelle idee. Se ne avesse altre, probabilmente troverebbe altre idee. Vi ricordo, tanto per farvi un esempio, sto studiando l'influsso della Cina sulla cultura occidentale, perché tanto per risolvere un po' del mio eurocentrismo. Allora, tanto per cronaca, la carta in Cina è stata scoperta nel VI secolo d.C., qui è arrivata dopo quasi un millennio, ringraziando Dio, ma questo è secondario. Però una cosa interessante ha a che fare con la polvere da sparo. Saprete, immagino, che l'hanno scoperta i cinesi, la polvere da sparo. Se non lo sapete, ve lo dico. Però E la polvere da sparo è una, è quella, non ci sono diversi tipi di polvere da sparo, però i cinesi ci hanno fatto i fuochi d'artificio, noi ci abbiamo fatto i fucili, il che vuol dire che cerchiamo e troviamo quello che abbiamo già in mente. Al cinese non era venuto immediatamente in mente di ammazzare qualcun altro, a noi subito, ma non vedi che roba, questo posso ammazzarci qualcuno bello lontano e quindi poi posso convincerli che ho ragione, e questo è il problema. Allora, il fatto che noi abbiamo trovato l'evoluzionismo di Darwin, per carità, grande scoperta, probabilmente oggettivamente fondata, non voglio dire di no, anche se per esempio in America hanno grossi dubbi, come forse vi ricorderete con Bush e l'architetto intelligente e via discorrendo. Però non posso non notare che nel darwinismo ci sono delle fortissime omologie, ci sono delle fortissime armoniche con la teoria economica del tempo. La teoria economica del tempo stava nascendo e cosa diceva? Diceva che c'era concorrenza. E Darwin che ci dice? Che c'è concorrenza. Le specie si scannano le une con le altre per le risorse e le specie che vincono sono quelle più efficienti, quelle meglio equipaggiate, quelle più performanti, diremmo noi oggi. È un gergo molto simile a quello dell'economia. E per quanto poi ci siano una serie di ritorni e di riscontri empirici a quanto dice Darwin, vi faccio presente che il discorso di Darwin non è del tutto coerente con ciò che dice oggi l'ecologia. Perché, come vi dicevo l'altra volta, l'ecologia cosa sostiene? Che le specie sì sono in concorrenza, ma sono anche in cooperazione. E sono molto più in cooperazione di quanto non siano in concorrenza. Questa cosa della cooperazione in Darwin non c'è, come d'altro canto non c'è nell'economia neoclassica, non è buffo. Per cui, vi ripeto, Darwin ha fatto le sue scoperte, le ha formulate in un certo modo, questo modo non è esente da influssi della cultura più ampia nella quale Darwin viveva. Quella cultura stava vedendo giusto appunto l'affrancamento dell'economia dalla politica, stava vedendo il liberalismo che poi diventerà il liberismo dei fessi che abbiamo avuto noi e che continuiamo ad avere, e quindi i tratti del darwinismo sono fortemente economici, premiano tutti quelli che sono oggi i punti forti del nostro modo di guardare il mondo, no? Noi siamo cosa? Imprenditori di noi stessi, che dobbiamo dotarci di una serie di strumenti per poter fare concorrenza agli altri, possibilmente soppiantarli, scannarli e vincere al posto loro, e affermarci in tutto il nostro splendore. Che c'è di non evoluzionista in questo? Il discorso di Darwin è quello che noi viviamo oggi, con tutte le difficoltà che genera, come vi dicevo ieri, no? Allora, non è un caso che si formi il darwinismo sociale. Darwin parla della questione da un punto di vista scientifico naturalistico, ma ci sono degli autori come Herbert Spencer, per esempio, che subito dicono, allora, se succede nelle specie animali, a maggior ragione succede anche da noi. E vi faccio presente che questo è il primo passaggio per arrivare poi al nazismo, alla Seconda Guerra Mondiale, non che voglia accusare Spencer, ovviamente. Però vi faccio presente che nel momento in cui tu cominci a dire che le razze umane, concetto come abbiamo già visto del tutto discutibile, sono in competizione le une con le altre per il primato e per assicurarsi le migliori risorse disponibili, stai di fatto mettendo in campo una competizione globale. Tutte le razze faranno la guerra le une con le altre, no? Come diceva Highlander, poi ne resterà soltanto uno. Non è strano, non è buffo, è abbastanza coerente con lo schema generale. Allora, però, c'è un problema col quale dobbiamo confrontarci. Cos'è che evolve nell'uomo? E qui Cartesio torna abbastanza utile per comprendere. Allora, se noi abbiamo detto che l'uomo è uomo perché razionale, allora la sua caratteristica che dovrà evolvere sarà la caratteristica della razionalità. Non delle mutazioni fisiche, non una forma particolare, non una sanità particolare o salute, ma la sua razionalità. Per cui quando c'è la collisione tra darwinismo e cartesianesimo, ne deriva un certo tipo di evoluzione che noi immaginiamo. Noi immaginiamo che l'uomo evolva diventando sempre più razionale. Come vedete, una razionalità pure disincarnata. Perché? Perché Cartesio era il primo a chiedere le idee chiare e distinte. Cartesio era il primo a voler prescindere dal corpo, dagli istinti, dall'abiezione, dalle passioni, dal sesso, per carità, che ci fa degli scherzi terribili, il sesso ci fa cambiare idee, ci fa perdere gli orientamenti, tutte queste cose qui. Noi detestiamo in un certo senso il sesso, il divertimento, tutte queste cose che invece peraltro insomma sarebbero opportune, ma l'uomo diventerà sempre più razionale. Se voi prendete l'immaginario fantascientifico, per esempio, no? Non so se qualcuno di voi ha visto 2001 Odissea nello spazio, anche se ormai è un po' datatello, però nella grandissima parte di film sul nostro futuro, no? Per esempio, come mangiamo noi? Ci avete fatto caso? Cioè nel futuro l'uomo come mangia? Mangia con le pillole. Cioè, come vedete, il cibo, che è un, come dire, un costrutto culturale e simbolico di uno spessore incredibile, viene ridotto alla sua funzione fisiologica. Io mangio perché devo vivere, non perché mi fa piacere mangiare, non perché è bello scambiare qualcosa con qualcuno, no? Vi ricordo che il cibo è uno degli strumenti di condivisione più ovvi per la cultura umana. Ricordate, in tutte le religioni c'è qualcuno che si scambia qualcosa. Noi abbiamo l'ultima cena ed è una, ma in tutte le altre, quando tu devi partecipare intimamente con qualcuno, gli dai del cibo comune. Perché? Perché quel cibo diventerà parte dell'altro. Il cibo diventa te. Quindi se io e lui mangiamo qualcosa insieme, abbiamo qualcosa di comune, perché lo stesso cibo è diventato parte di lui e parte di me. E questa cosa è magica. Capite? Non posso prescinderne senza danni. Invece nel mio immaginario, siccome questi sono istinti residui, ste stronzate le perdo, rimane il cibo infatto in carboidrati, proteine, grassi, 30%, 30%, 33% o quello che diavolo è, ma questa cosa uccide tutto ciò che è la cultura del cibo. Pensate a un vino ridotto in pasticche, non lo faremmo mai, infatti non è successo, e noi immaginiamo in un certo modo, poi la prassi ci porta anzi a slow food, a quelli che fanno i corsi per degustare il vino, il parmigiano, il pecorino, il miele, l'olio, ormai degustiamo qualsiasi cosa, e questo è un indicatore importante, perché vuol dire che stiamo rivalutando i sensi. Vi faccio presente che chi conosce un po' il vino è in grado di distinguere sempre più note, sempre più sapori, sempre più particolarità di quel vino. Tu sei uno che non sa niente, bevi un vino, come è un vino, fine. Poi piano piano sei un po' più bravo, quindi dici, ah, questo mi sembra erbato. E poi dopo cominci a sentire delle note di catrame, delle note di cuoio, delle note di eccetera eccetera. Non so se avete visto French Kiss. Bene, meno male, qualcuno ogni tanto. French Kiss, c'è un punto in cui lui descrive la vigna a lei con una valigetta con tutti gli aromi, che è di una bellezza incredibile, perché ti fa capire veramente perché il vino è così importante. Cioè, il vino è un altro di quegli alimenti degli dèi da sempre, da quando è stato scoperto è diventato una cosa indimenticabile. Ed è così perché è la quintessenza del territorio. Capite? Il vino ha quel sapore perché è lì, perché c'è quel sole, c'è quella terra, ci sono quegli animali, quelle altre piante. Non è casuale. Il vino smentisce Cartesio. Dovunque tu pianti una vite, quella vite farà un altro vino rispetto a quello che avevi piantato fin là, perché lì cambia. La terra non è tutta uguale. E allora noi, attraverso questi strumenti, capiamo, vedete, una serie di cose. Noi, personalmente, in forma minoritaria, perché la nostra cultura, invece, va verso la razionalità pura e disincarnata. Va verso il vino in produzione industriale, verso le modifiche genetiche dei frutti, per poterli stoccare meglio. Sapete che c'è gente che sta devolvendo delle risorse delle quali non si dice che sia una scarsità per creare dei pompelmi quadrati, perché i pompelmi quadrati nelle casse occupano meno spazio, quelli tondi implicano uno spreco di spazio. Anche i cocomeri, tutto ciò che è tondo noi lo vogliamo far quadrato. Allora, ecco, insomma, come dire, no? Queste sono cose che secondo me dicono parecchie cosette. Il letto di Proguste è perfettamente incarnato nel pompelmo quadrato, secondo me, più di così non so che altro dovremmo fare, insomma, ecco. Ad ogni modo, come vedete, in questo tipo di evoluzione si inserisce perfettamente quello che abbiamo detto di Pareto. I residui nascono da qui. Cioè, Pareto li chiama residui perché sono cose che avanzano dal processo evolutivo. Noi diventiamo sempre più razionali e ci lasciamo alle spalle. Ovviamente abbiamo detto che da un punto di vista quantitativo questo è problematico, perché se veramente mi stessi evolvendo verso una razionalità dovrei avere il 90% di azioni logiche e il 10% di non logiche, non viceversa. Quindi questo già comincia a essere, no, se voglio ragionare in un certo modo, un problema. Un processo che mi fa evolvere perdendosi dietro il 95% di me stesso è un processo col quale magari potrei avere qualcosa a che ridire. Ma comunque, questo è quanto. E allora, ma magari, adesso guardi, tanto questa, con calma, tanto questa è lunga. Allora, che succede? Che io quindi ho a che fare con una rappresentazione piuttosto concreta ed articolata dell'essere umano. La chiamiamo concezione antropologica, ok? Vuol dire che la nostra cultura si immagina l'uomo in un certo modo. E vi ripeto, non è che la nostra cultura lo fa da un'altra parte e voi non siete coinvolti. Cioè, ognuno di noi si autorappresenta anche sulla base di questo modello. Il motivo per cui ci sono le derivazioni, come dice giustamente Pareto, è che noi non riusciamo ad accettarci come non razionali. Perché noi siamo stati socializzati sin dall'inizio ad essere razionali. E quindi dobbiamo travestire i nostri comportamenti non razionali in razionalizzazioni a posteriori, in derivazioni. Non siamo abilitati a comportarci in modo non razionale, perché se lo facessimo non saremmo umani. E questo è un problema un po' per tutti. È un problema di vita, di prassi di vita nostro, non è un problema teorico. Vorrei che fosse questo che vi entra in testa. Però la scienza fa passi da gigante. Che noi la si ami o meno, comunque dobbiamo dargliene atto. E a un certo punto, grazie a tutta una nuova strategia, nuove tecniche, a nuove tecnologie, a nuovi modi di investigazione, noi scopriamo delle cose sul cervello. In particolare questa è la teoria che trovate anche nel testo di Morin. E questo MacLean si accorge che nell'architettura neurale, nell'architettura cerebrale, sono chiaramente distinguibili tre stadi evolutivi. Il primo, che è quello in azzurro, è il cervello rettiliano o paleoencefalo ed è formato dal cervelletto e dalla colonna vertebrale ed è quello che si occupa semplicemente, e semplicemente lo metto tra virgolette, della gestione della nostra vita. Il pregiudizio razionalistico lo si vede molto bene anche qui, no? Perché che questo cervello si occupi semplicemente di farci vivere è in qualche misura un ossimoro, perché se noi avessimo una vaga idea di tutto quello che accade nel nostro corpo contemporaneamente mentre viviamo, dovremmo essere un tantino più grati al cervello rettiliano. Perché vi faccio presente che noi, per vivere, per essere quell'organizzazione disorganizzata di cui parla Morin, o quel vortice di cui vi ho parlato io, in noi accadono simultaneamente miriadi di eventi, dei quali non abbiamo in larga misura idea. E questa simultaneità viene gestita dal cervello rettiliano, che dovrebbe essere rozzo a sentire i nostri problemi, perché non pensa. Ma io vi sfiderei a vivere, cioè a mantenervi in vita, pensando a quello che dovrebbe accadere nel vostro corpo. Sareste morti in 20 secondi, 30. Perché la ragione funziona in modo diacronico, uno step per volta. Noi viviamo tutto insieme. Quindi il cervello rettiliano riesce a lavorare come un computer di sofisticatissima generazione, qualcosa che i nostri computer non sono in grado di fare, perché gestisce tutto insieme. Non è che prima pensa ai reni, poi pensa al fegato, poi pensa al cuore, poi pensa ai polmoni. Pensa contemporaneamente a tutto. E noi siamo in vita per un continuo miracolo. Anche se a noi pare ovvio, perché ci siamo nati, quindi dov'è la difficoltà? Ecco, su questo credo che sarebbe opportuno riflettere. Ad ogni modo, attorno al sistema, al paleoencefalo, c'è un altro stadio evolutivo molto importante, che è il sistema limbico, che è quello che vedete in rosso, in arancione nell'immagine. Il sistema limbico si chiama così dal latino limbus, che vuol dire anello, c'è niente a che fare né col purgatorio né con tutta una serie di altri problemi, e si chiama così perché di fatto è come una forma di anello che racchiude intorno al paleoencefalo. Detto anche mesencefalo, sappiamo oggi che si incarica di una serie di funzioni piuttosto importanti, quindi memoria a lungo termine, stati umorali, emozioni, tutta una serie di cosette abbastanza interessanti. Dopodiché, quello che vedete invece normalmente quando fate un'autopsia voi, o la fanno in televisione e ve la mostrano orgogliosamente, come dire guarda un po' questo che cervello che c'ha, quella lì è la neocorteccia, ovvero sia il luogo che ci dovrebbe rendere umani, perché il pensiero razionale sta lì. Il salto evolutivo che ci ha portato ad essere quello che siamo è quello. Ok? Per cui capacità di astrazione, pensiero logico-matematico, pensiero sul pensiero, formalismi, tutto quanto ha a che fare con la capacità astrattiva della nostra funzione cognitiva sta nella neocorteccia. Fin qui è chiaro? Perché questa scoperta è potenzialmente disturbante per quanto riguarda la rappresentazione di cui vi ho parlato prima? Perché voi saprete probabilmente che il darwinismo implica una verificabilità empirica. Che vuol dire? Vuol dire che io sono in grado di verificare i tratti che sono recessivi e i tratti che invece sono validi, utili, no? Nelle specie animali certe caratteristiche scompaiono, certe caratteristiche invece vengono magnificate attraverso un gioco di selezione naturale, dovrebbe essere perlomeno. Quindi facciamo l'esempio con l'uomo, la cistifellea non si sa bene a cosa serva, l'osso sacro è un residuo di coda che non usiamo più, ci sono una serie di tracce nel nostro corpo che ci parlano di mutazioni. Quindi se la mia coda è diventata l'osso sacro è perché non mi serviva evidentemente. Se è vero che le emozioni, gli istinti e tutto il resto non mi servono perché io tendo a diventare sempre più razionale, gli organi dove queste funzioni risiedono dovrebbero stare in via di, no, estinzione, di atrofia. È chiaro? Cioè, non mi serve l'emozione, la zona del cervello dove c'è l'emozione dovrebbe tendere a scomparire, ovvero sia il mio cervello dovrebbe pian piano trasformarsi solamente in neocorteccia. Chiaro? Quindi io posso verificare Cartesio. Posso dire se Cartesio ha detto bene oppure no, Cartesio ha sbagliato. Nella fattispecie verifico che Cartesio ha sbagliato. Ma di brutto pure. Perché non solo io non scopro che il sistema limbico è in via di atrofizzazione, come mi sarei dovuto attendere. Scopro invece che spesso e volentieri il sistema limbico ha il sopravvento sulla neocorteccia. Quindi se c'è un momento in cui qualcuno scompare, è la ragione, non il sistema limbico, il sistema emotivo. E questo per una motivazione anche fisiologica, anche di architettura neurale. Ovvero sia, esistono delle vie neurali che collegano gli occhi, per esempio, al sistema limbico in modo più veloce che non alla neocorteccia. L'organo che è deputato a questo tipo di funzionamento, a questo tipo di connessioni, è l'amigdala, non so se avete sentito nominare. Ok. E cosa succede perciò? Che a volte c'è come un mettere da parte la ragione e certe reazioni avvengono in modo non riflesso. Non so se vi è mai capitato di scansare qualcosa, di fare una manovra in macchina della quale poi non avete ricordi, di evitare qualcuno e di non sapere come avete fatto. Ecco, lì era in atto quello che Daniel Goleman chiama un sequestro emozionale. Ovvero sia, lì stavate agendo in automatico, non c'era la razionalità, non c'era la coscienza, erano riflessi che però vi hanno salvato la vita. No, la commozione non ha che... Oh, sì, per certi versi anche la commozione può rientrare in questi stati, ma non tanto la commozione positiva quanto quella negativa. Tant'è vero che se voi pensate alla lingua, no? Agli utilizzi verbali, cosa di... quando voi siete per esempio furibondi, cosa dite? Non ci ho visto più. Mi è sceso un velo davanti agli occhi, tutta una serie, ho visto rosso, ecco, tutta una serie di espressioni che stanno a significare cosa? Il fatto che lì io non c'ero. Non so cos'è successo, perché stava agendo una parte di me che non è sotto il mio controllo cosciente. Io una volta mi ricordo che ho evitato un pedone sulle strisce, ma non so come ho fatto. Pioveva, io ero in macchina, questo mi è comparso dal nulla in una giornata orrenda. Momento di blocco totale, dopodiché ero accostato 20 metri più in là col cuore a 3000 e il pedone era passato, ma io non so come ho fatto a non prenderlo sotto. Non ne ho la più pallida idea. Forse in qualche modo lui è vivo, io pure ringraziando Dio perché non sarebbe stato piacevole, eccetera. Però a doverlo raccontare non ve lo saprei dire, non lo so com'è accaduto, so solo che il mio corpo ha detto vabbè lascia perdere ragazzi, ci penso io, e ha fatto così. Allora io posso anche essere un apprendista di queste cose, no? Però come vi ho già detto, noi abbiamo molte culture nel mondo e non tutte, ringraziamo Dio, ragionano come la nostra. Non so quanti di voi siano ferrati in arti marziali o sappiano più o meno di che si tratta. Le arti marziali sono costruite su questo tipo di ragionamento, come se qualcuno avesse informato gli indiani, i cinesi o i giapponesi del fatto che la ragione sia una bella cosa, ma andiamoci un attimo coi piedi di piombo. Tanto per farmi capire un po' meglio, quanti di voi hanno fatto una prima partita a biliardo? Vi è mai successo? Io mi ricordo la mia prima partita a biliardo fu una cosa che sembrava di vedere il film della stangata, mandava in buca tutto. Ho detto, ammazza, sono un talento nato questo sport, meraviglioso. La seconda partita, una tragedia. La famosa fortuna del principiante. Non è fortuna, è che finché tu non hai dati su cui lavorare, la ragione sta zitta. Quindi quando tu giochi la prima palla a biliardo non stai ragionando, ti stai comportando fisicamente, spontaneamente come ritieni giusto e funziona perché è così che dovresti fare. Dopo, la seconda partita, ti ricordi quello che hai fatto la partita prima e dici allora qui devo fare e cominci a escogitare tutta una serie di cose per cui non riesci più a mettere una palla in buca che è una. Allora che succede? Che nelle arti marziali questo discorso è tradotto in una crescita interiore, anche evidentemente, che noi, siccome siamo dei bambini, dobbiamo vedere confermata costantemente. Infatti noi in Cina hanno 3 cinture di judo, tanto per dirne una, noi ce ne abbiamo 15, perché se non mi danno una cintura ogni 10 minuti non sono contento e mi deprimo, quindi sono un po' più sportivi. Però di fatto che succede? Che le mie cinture marcano una mia crescita, no? Più diverso il colore della mia cintura, più io sono consapevole di me, più riesco a fare certe cose, più ho guadagnato una conoscenza integrata mente-corpo. Allora, nella gran parte dei casi noi riteniamo che la cintura più importante sia la cintura nera. Ma non è vero. La cintura più importante è la cintura bianca, che è la stessa cintura di quando io sono partito. Quando io parto mi danno una cintura bianca. Quando io arrivo mi ridanno una cintura bianca. Me la danno un po' più alta perché trovo un minimo di riconoscimento al fatto che non sono proprio un deficiente, è il caso che me lo diano. Però perché è di nuovo bianca? Perché significa che io sono riuscito a riconquistare il sapere spontaneo dell'inizio pur sapendo. Prima è facile. Esatto, una spirale. Prima è facile essere bravi, spontanei, non sai niente. Dov'è il problema? È dopo che devi riuscire a mettere da parte o integrare talmente bene il portato della ragione da farlo diventare coerente col tuo agire fisico, col tuo agire corporeo, con il tuo stato d'animo. Quello è l'insegnamento di tutte le arti marziali, dalla prima all'ultima, che sia il Tai Chi o il Taekwondo o il Jiu Jitsu o quello che vi pare, quello che loro vogliono farti capire è che tu puoi essere, diciamo, performante, se vogliamo usare in modo ironico questo aggettivo, solo se sei integrato, solo se la tua ragione funziona insieme al resto. Insieme al cervello rettiliano che si incarica degli istinti e dei riflessi, insieme al cervello, sistema limbico che è in grado di armonizzare e gestire le tue emozioni, solo allora tu sei un maestro. Prima sei un essere diviso. Noi non siamo individui, noi siamo dividui. Perché noi le due sfere più importanti, ricordo il 90% di Pareto, non le vediamo per niente. Noi viviamo in base a un 8-10% di convinzioni errate. E questo è dannoso. Questo ci porta a non utilizzare la gran parte delle risorse del nostro cervello. Quanti vi dicono, sia tra i neuroscienziati che tra gli sciamani e tutta un'altra serie di persone che si occupano di questi discorsi, che noi usiamo il 20%, il 22% del potenziale del cervello? È vero, ma perché lo facciamo lavorare male? Perché non accettiamo il contributo dell'istinto, non accettiamo il contributo dell'emozione, ma ci limitiamo a certe cose come appunto astrazioni, pippe mentali assortite e via discorrendo. Questo chiaramente è nocivo. Per cui quello che deriva, come vedete, da questa scoperta scientifica è un potenziamento di tutta una serie di strategie di vita, cioè una spinta alla integrazione tra forme di sapere e forme di intelligenza, non certo un peana alla razionalità. La razionalità lascia molto il tempo che trova, ve l'ho già detto. La razionalità funziona in certi modi, ti permette di fare dei pensieri magnifici, ma ti permette anche di prendere delle cantonate allucinanti e soprattutto non si integra, se non ha grossa difficoltà, in tutto il resto di ciò che sei, che tu lo voglia o meno, ma lo sei. Ora, questo però non è ancora la fine del ragionamento, nel senso che c'è ancora da dire altro. Dopo qualche tempo dalla scoperta di MacLean, un neurofisiologo portoghese che si chiama Antonio Damasio, che non è un cervello in fuga tanto una volta tanto, fa una scoperta molto interessante. Questo è un neurofisiologo e scrive poi un libro che guarda caso si chiama L'errore di Cartesio. Non è casuale, nulla è casuale. Questo è uno che cura pazienti con traumi al cervello. Nella fattispecie, pazienti che si vedano recise le connessioni tra sistema limbico e neocorteccia, perché ci sono dei fasci neurali che connettono le varie parti del cervello, e se sei proprio sfigato nero, pina botta in testa ma cattiva e te taglia queste connessioni. Allora, che succede? Di fatto, il paziente in questione sarebbe l'uomo cartesiano perfetto, perché non ha più istinti, emozioni, tutte queste cose che lo trattengono e lo limitano. Per cui dovremmo avere una specie di superuomo, visto che c'ha soltanto il cervello razionale, è quello che dovremmo diventare anche noi, se fosse vero che le emozioni e gli istinti sono dei residui. Damasio però constata che quest'uomo è un poveraccio, non è un superuomo. Nel senso che, per esempio, non è praticamente più in grado di prendere una decisione autonoma. Per decidere anche il discorso, la questione più stupida, quale può essere l'ora dell'appuntamento successivo, ci mette quasi 5 ore. E quindi Damasio si interroga, perché Damasio è una persona abbastanza intelligente e ha anche delle cognizioni di filosofia, quindi vede l'implicazione di questo, no? Dice, come questo dovrebbe essere una specie di spada di Dio in quanto a capacità elaborativa, invece è un mentecatto praticamente. Come accade questa cosa? E con una serie di test e di ricerche cosa dimostra Damasio? Non solo dimostra che la neocorteccia da sola non è in grado di funzionare, ma dimostra altresì che al funzionamento della neocorteccia è fondamentale l'apporto delle altre parti del cervello. Ovvero sia, quello che noi chiamiamo processo razionale, quello che Cartesio immaginava fosse razionalità pura e disincarnata, non è affatto un processo razionale e basta, ma è un processo complesso nel quale intervengono continuamente anche le emozioni, i ricordi, gli stati d'animo, gli umori, gli istinti e tutto il resto. E questo è il punto. Quindi non solo noi non possiamo pensare a una futura razionalità disincarnata, ma dobbiamo cominciare a rivedere proprio l'idea di razionalità. Non c'è un pensiero razionale puro, forse i matematici, forse, ma nella vita normale noi non siamo mai soltanto razionali, e questo è il problema. Per quanto ci sembri, per quanto ci si comporti in modo razionale, lo strumento attraverso il quale noi prendiamo quelle decisioni che sembrano razionali è anche i ricordi, la memoria, dei principi di piacere che abbiamo rimosso, tutta una serie di cose che hanno a che fare con la nostra vita e che se ci vengono sottratte ci lasciano incapaci di agire. Quindi, come vedete, nella stessa scienza noi riusciamo a trovare gli strumenti per criticare una visione del mondo, perché di fatto questa è una visione del mondo, è un paradigma. Il paradigma cartesiano-razionalista non regge, e questo è il problema. E noi abbiamo costruito l'intera nostra società su quel paradigma. Non è casuale che oggi ci sia crisi. Prego.
Allora la teoria del superuomo di Nietzsche si rifà a Cartesio?
No, veramente quella è stata una delle teorie più volgarizzate e fraintese del mondo, proprio, devo dire.
Nel senso,
Nietzsche era a favore di un sapere integrato, di fatto. Nel senso che era un tipo di consapevolezza superiore rispetto a questa. Allora, faccio presente che la teoria dell'oltreuomo, sarebbe l'oltreuomo tra l'altro, l'oltreuomo di Nietzsche è una delle teorie sulle quali si è discusso in assoluto di più, perché lo stesso Nietzsche ne ha dato una serie infinita di formulazioni. Però è vero che se voi prendete Così parlò Zarathustra e una serie di scritti coerenti, sono molto più coerenti con questo che non col discorso cartesiano. Cioè, uno dei problemi di Nietzsche era l'eccessiva razionalizzazione, tanto è vero che nella Nascita della Tragedia cosa canta? Il Piano di Dioniso, che tutto è tranne che razionale. Poi abbiamo scoperto che pure Apollo non è che fosse granché razionale dopo. Però, insomma, diciamo che Nietzsche è uno di quei pensatori che spesso e volentieri si presta a una serie di letture, nel senso che ha scritto veramente tutto e il contrario di tutto, no? Pensate soltanto a quella famosa citazione che io adoro, per cui bisogna avere il caos dentro per partorire una stella che danza, non c'ha niente a che vedere col razionalismo, non è pensabile. Poi ci sono state altre frasi nelle quali il razionalismo poteva essere interpretato. Però diciamo che è un classico pensatore seminale Nietzsche da questo punto di vista, che è stato spesso e volentieri strumentalizzato ben oltre quello che aveva inteso, insomma, anche grazie alla moglie. Che ora è? Ah, bene, mi dovete fermare quando mi parte un attimo. 5 minuti di break.